su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo. Buonasera a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Questa è la trasmissione che va in onda la domenica sera alle ore 22 ed è il Vaticano a pensiero. Trasmissione di dove noi interverremo un po' su tutti quanti gli argomenti che sono all'ordine del giorno e del quadro politico, e del quadro sociale, del quadro storico, del quadro e di quant'altro. Ecco, oggi noi interverremo e parleremo sulle elezioni europee che si svolgeranno fra qualche mese. Ecco, queste elezioni europee, secondo me, sono decisive, sono di una importanza epocale. Perché sono di un'importanza epocale? Perché queste elezioni sono, vorrei dire, superiori alle stesse elezioni del 18 aprile del 48, dove lo scontro tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista si è risolto con la vittoria della Democrazia Cristiana e dando un'impostazione al quadro politico istituzionale italiano completamente diversa da come poteva essere se vinceva nel caso specifico il Partito Comunista. Noi crediamo che le elezioni europee di quest'anno porteranno a uno sconquasso totale. Ecco, teniamo conto che fino adesso delle elezioni europee sono state elezioni di natura, diciamo così, totalmente secondaria. Secondaria perché secondaria? Perché effettivamente il Parlamento europeo non ne fregava niente a nessuno, non era importante perché, oltretutto, un Parlamento che non riesce a esprimere un governo come che quello europeo non serve a niente, perché il governo europeo è espresso non dal Parlamento europeo come in qualsiasi democrazia normale dovrebbe essere, e invece è espresso dai governi che appartengono alla comunità europea, con tutta una serie di bilanciamenti, uno a me, uno a te, 6 mesi a me, 8 mesi a te, un anno all'altro, cioè fa parte del mercato delle vacche sostanzialmente il governo europeo. Ecco. Però cos'è che succede? Che prima di questo ultimo periodo non c'era il bipartitismo, non c'era neanche il bipolarismo, ognuno si presentava sia alle elezioni europee, sia alle elezioni nazionali, sia alle elezioni amministrative locali, eccetera, col proprio simbolo, col proprio partito, mentre adesso ognuno si presenta all'interno di una coalizione. Diciamo che pochissimi partiti, pochissimi movimenti sono all'esterno delle coalizioni che poi andranno a formare il governo. Ecco, mentre alle europee di quest'anno c'è l'esatta percezione di chi della forza dei vari partiti e dei vari movimenti. Non è tanto un sondaggio che possono essere più o meno pilotati, ma facciamo un sondaggio dove che 1000 persone o meno ci dicono il loro orientamento per il voto o ci dicono il loro orientamento per una coalizione. No, qua siamo di fronte al fatto che la gente va nelle cabine oppure non ci va e quindi non va a votare e vota un partito che è lì, e qui non ci sono coalizioni che poi andranno a governare nel Parlamento europeo. No, qui si vota e diventa un grande sondaggio su 50 milioni di italiani. Allora, qual è il nodo, il nodo, l'elemento centrale di questa campagna elettorale, che sembra che non sia partita, in realtà è partita, la campagna elettorale è partita col congresso del Popolo delle Libertà fatto da Berlusconi, cioè l'affermazione fatta da Berlusconi nel suo congresso, il congresso costitutivo di Forza Italia e di AENE, ha posto un problema, ha posto un obiettivo, ha posto un traguardo a questo partito. Il traguardo che ha posto a questo partito è il traguardo del 51%. E attorno a questo traguardo, a questo obiettivo che Berlusconi ha posto al Partito della Libertà, si svolgerà elezioni europee, si verificherà non se arriverà al 51%, perché credo che difficilmente riesca ad arrivare al 51%, ma se c'ha la potenzialità per arrivare al 51%. Perché generalmente quando due partiti si uniscono, ed è storicamente dimostrato, i due partiti non riescono a sommare neanche i voti che avevano prima dell'unità, prima dell'unione. E mentre Berlusconi non solo ha posto il problema di mantenere inalterato il voto e quindi il gradimento che aveva nelle elezioni politiche del 2008, ma ha posto l'obiettivo di andare oltre questo, ha posto un obiettivo di andare appunto attorno al 50%. Allora, io credo che se alle elezioni europee Berlusconi, la coalizione del Popolo della Libertà, arriva oltre il 45%, dal 45% al 50%, ha ottenuto un successo strepitoso, ha ottenuto un successo strepitoso, e ci saranno dei problemi per tutto il quadro politico, perché sostanzialmente non è una lotta tra il Popolo di Libertà, Silvio Berlusconi e il Partito Democratico e Franceschini, no, questo è spazzatura. Queste qua non sono neanche in grado in nessun modo di opporsi all'avanzata del Popolo di Libertà. Anzi, diciamo francamente che l'obiettivo che ha Berlusconi rispetto all'opposizione, quindi rispetto alla coalizione che le è antagonista in questo momento, è quello di far perdere voti ovviamente al Partito Democratico, ma fare avanzare in maniera magari anche spettacolare l'Italia dei Valori. Cioè l'obiettivo che ha Berlusconi è quello che l'opposizione sia rappresentata dall'Italia dei Valori, perché se l'opposizione è rappresentata dall'Italia dei Valori è evidente che questo permetterà a Berlusconi di non preoccuparsi più dell'opposizione all'esterno delle sue coalizioni, ma gli permetterà di praticamente attuare la notte dei lunghi coltelli all'interno della sua coalizione. E all'interno della sua coalizione l'elemento che può creare che gli crea dei problemi è la Lega Nord. Questo è, cioè, le prossime elezioni europee, tutto il quadro politico, tutto quanto il dibattito si svolgerà attorno alla capacità che ha la Lega Nord di imporre proprie scelte, di imporre proprie scelte, di imporre propri candidati per le successive elezioni regionali. Questo credo che sia un fatto che ha soldato. Proporre questo antagonismo significa poi dare la possibilità alla Lega Nord di proporre un governatore tra la Lombardia e il Veneto. Poi all'interno della diaspora, o comunque della lotta tra la Lega Nord e il fatto che la Lega Veneta vuole il governatore del Veneto, ovviamente, e la Lega Lombarda vuole il governatore della Lombardia. Non dimentichiamoci che questo tutto si svolgerà su chi otterrà più voti della Lega Veneta e della Lega Lombarda in Lombardia e in Veneto. Ecco, se le cose saranno un attimo non chiare, allora a quel punto potrebbe proporsi il problema anche che la Lega Nord potrebbe avere il governatore, concorrere alle elezioni per avere il governatore del Piemonte, cosa che diventa un po' più difficile, ma comunque potrebbe essere un contentino che Berlusconi dà a Bossi. Comunque la lotta tra Popolo della Libertà e Bossi, perché non dimentichiamoci che Silvio Berlusconi ha la mente da elefante, E sappiamo tutti che lui tiene sotto scacco Bossi per una serie di ragioni, non ultime i debiti che ha contratto la Lega Nord con Bellerio, non ultimo le 400-500 denunce che Berlusconi aveva fatto alla Lega Nord e allo stesso Bossi, che poi ha ritirato, e le ha ritirate sulla base del fatto che Bossi e la Lega Nord sono andati davanti a un notaio e hanno firmato fedeltà assoluta alla Casa delle Libertà e comunque a Silvio Berlusconi. È evidente anche che se non è risolto il problema, no? Nel senso che Berlusconi sta tenendo sotto scacco Bossi, e poi voi vedete che Bossi fa qualche starnuto quando non è d'accordo con Berlusconi, però dopo 24 ore, se anche i suoi colonnelli, i suoi sottoposti reclamano libertà d'azione o comunque reclamano, sono arrabbiati nei confronti di Berlusconi, ci pensa Bossi a intervenire per sedare qualsiasi tipo di critica nei confronti di Berlusconi da parte della Lega Nord, Lega Veneta, Lega Lombarda e altro. Ecco, questo però non può che alla lunga non può che prima infastidire, poi innervosire e poi scatenare i stessi militanti della Lega Nord, no? Perché non è possibile che la Lega Nord, che si ha fatto tutto quello che ha fatto contro una serie anche di ministeri che non voleva, dall'agricoltura alla sanità eccetera, e poi si ritrovi a essere all'interno di un governo che ci sono gli stessi ministeri per cui la Lega Nord aveva raccolto nei gazebo le firme per abolirli. Ecco, questo è una contraddizione non in termini, ma di contraddizione sul lavoro svolto dai militanti della Lega Nord e della Lega Veneta. È evidente che anche i dirigenti locali della Lega Nord cosa fanno? Siccome che sono riusciti a arrivare in posizione di potere, non hanno nessuna intenzione di sacrificare il loro potere per ottenere, cioè per mantenere vitale e rivoluzionario il comportamento della Lega Nord. Questo è quanto che tutti possono vedere. Quindi tenendo conto delle necessità, perché noi quando facciamo un discorso di qualsiasi natura, ma sull'europeo, su un disegno politico eccetera, dobbiamo tener conto degli interessi del popolo veneto, degli interessi della nostra volontà di ottenere l'indipendenza e l'autodeterminazione della nostra terra. Quindi noi in questo momento abbiamo tutto l'interesse che il Popolo della Libertà ottenga quel 45-50% di voti che lui spera di ottenere, e abbiamo tutto l'interesse di contenere la Lega Veneta al di sotto del 25%. Sembra che io stia dicendo una cosa, una bestemmia, se vogliamo usare questi termini. No, signori, non è vero. Questa non è una bestemmia, perché se la Lega Veneta, i militanti della Lega Veneta, non riescono a avere quanto loro credevano o credono di avere diritto di avere, cioè avere il governatore del Veneto, la Lega Veneta scoppierà, e scoppierà tutta la Lega Nord. La Lega Nord andrà a sfasciarsi prima ancora che venga, che non ci sia più Bossi come dirigente, perché è evidente che se potranno dare un altro sottosegretario, potranno dare un altro ministro, ma questo dare un sottosegretario, dare un ministro, tanto fa gli interessi di chi è ministro, di chi è sottosegretario, ma non può soddisfare nel suo insieme il sacrificio e la lotta che i nostri patrioti veneti hanno sempre svolto per recuperare quell'indipendenza che rientra nei nostri diritti. Allora, qual è il comportamento che noi chiediamo? Chiediamo a tutto il popolo veneto, chiediamo di dimostrare la volontà dell'indipendenza, della nostra, che noi vogliamo la nostra indipendenza, astenendosi da andare a votare. Ecco, bisogna avere una grossa forza di chi respinge il gioco elettorale, che l'Italia ci vuole imporre, e tutto sommato cosa ci pone? Ci pone il problema anche che è anche un sistema in parte corruttivo, come abbiamo visto, no? Perché quando che uno diventa a essere sindaco, un consigliere, o diventa a essere onorevole, consigliere regionale o deputato europeo, difficilmente è disposto a dare le dimissioni e di ritornare, da andarsi a prendere i soldi, che sono moltissimi, nelle varie casse delle istituzioni, e ritornare a attaccare manifesti, attaccare volantini, distribuire, cioè fare tutto quel percorso di militante con cui è nata la Lega Veneta, con cui è nata la Lega Nord, con tutti quei sacrifici, quelle portare via il nostro lavoro, portare via alla nostra famiglia e al nostro lavoro del tempo da dare giustamente agli interessi della nostra patria, veneta. Ecco. E per ultimo lascio anche, poi ci torneremo ancora evidentemente sulla questione delle elezioni, perché ribadisco, sono elezioni importanti, decisive, sono elezioni che possono innestare ed essere il volano di un processo politico indipendentista che porterà il Veneto a rivendicare la propria autodeterminazione e quindi a separare i propri destini da quelli dell'Italia. Ecco, per ultimo, ma non per ultimo, così invitiamo tutti a diffidare di chi? Diffidare di chi si presenta al di fuori, diciamo così, della Lega Nord o della Lega Veneta, si presenta come movimento indipendentista, chiede ulteriori sacrifici alla gente per far cosa? Per partecipare al teatrino italiano delle elezioni italiane, o al insignificante da un punto di vista istituzionale delle elezioni europee. Le elezioni europee saranno un grande momento dove si scatterà anche il volano per la nostra indipendenza. Ribadisco, a tre condizioni: che il Popolo delle Libertà vada dal 45 al 50%, che la Lega Nord stia, riusciamo a contenere la Lega Veneta al di sotto del 25% nel Veneto, e che ci sia una quantità, veramente una quantità di astensioni, di voti nulli, di voti di schede bianche, tale da far prendere timore, far avere timore lo Stato italiano. Chi non ha per ragioni sue personali il coraggio o la volontà di non partecipare alle elezioni, cioè di non andare a votare, e che invece voglia andare a votare per ragioni sue, dovrebbe, anzi sarebbe giusto che all'interno, quando è all'interno della cabina elettorale, scrivesse sulla scheda delle votazioni europee: viva il Veneto, viva il Veneto libero, abbasso Roma, via il Veneto dall'Italia, eccetera, no? Questo è quanto noi, l'indicazione che noi diamo. A conclusione di questa trasmissione del Battiglione Pensiero, noi invitiamo tutti i veneti ecco qui, questo è il campanello che mi chiude la trasmissione, i 20 minuti. Comunque porto via qualche secondo per dire che dobbiamo sostenere con tutti i mezzi a nostra disposizione i nostri amici, i nostri fratelli dell'Abruzzo che sono stati colpiti dal terremoto. Ecco, noi affermiamo che tutti, sia dal punto di vista del volontariato, sia dal punto di vista dei aiuti morali e materiali, passare tutti attraverso l'Associazione Nazionale Alpini. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione, domenica alle ore 22.